Ciao a tutti e bentornati al Science to Muscle Podcast, vista la lunga pausa che mi sono preso. Oggi ho con me il piacere di avere Niccolò Liani. Benvenuto, Nick.
Piacere mio Marco, grazie mille dell'invito.
Chi mi segue e segue Niccolò, insomma, dovrebbe conoscere Niccolò, però per quei pochi che seguono il podcast e non ti conoscono, se vuoi spendere due parole, insomma, per farti conoscere un pochino e poi avremo modo di conoscerti meglio durante l'episodio.
Assolutamente, più che volentieri. Allora, io sono un personal trainer, preparatore di natural bodybuilding, ho 26 anni, abito a Bologna. E fondamentalmente mi occupo full time adesso da un paio di annetti di coaching online, poi comunque con qualche persona continuo anche il coaching live one-to-one con lezioni personalizzate. Poi, dato il momento, bisogna arrangiarsi ovviamente come meglio si riesce. E fondamentalmente ho messo piede in palestra nell'estate del 2011 e dopo comunque già i primi mesi me ne sono profondamente innamorato. Ho iniziato a studiare, diciamo, in maniera molto blanda e generica, come un po' tutti penso all'inizio, un po' tutti gli aspetti che ruotavano attorno all'allenamento e all'alimentazione finalizzata poi all'ipertrofia muscolare, poi pian pianino attraverso qualche corso di formazione, attraverso soprattutto, e questo magari lo tocchiamo successivamente all'interno dell'episodio, lo studio autodidattico, sono riuscito, insomma, ad ampliare in maniera graduale il mio bagaglio tecnico e ho iniziato a tutti gli effetti nel 2015 a lavorare, a mettere piede poi, insomma, in una sala pesi. Da semplice istruttore, poi dopo un anno che ho fatto così, ho aperto la partita IVA, ho iniziato a lavorare da libero professionista in due centri qui a Bologna, poi dopo un anno se ne è aggiunto un terzo e nell'estate del 2018, per mia scelta, ho, diciamo, abbandonato il tutto e mi sono dato principalmente al discorso del coaching online, che ancora a tutti gli effetti è quello che continuo a fare. E che mi prende la grande fetta della mia giornata, delle mie giornate. E sono anche un atleta di bodybuilding, nel senso che ho fatto 5 competizioni nel 2018, mi sono preparato da autodidatta, ora come ora non ho grandi velleità o comunque obiettivi nel medio-lungo termine di gareggiare nuovamente. Diciamo che ho spostato un po' il focus su principalmente l'attività lavorativa, però diciamo che non elimino la possibilità che sicuramente in futuro possa ritornare nuovamente on stage. Quindi direi che ho fatto una panoramica abbastanza generale, insomma,
Ti
di
sei
chi
scordato
sono.
una cosa importante, però contribuisci per il Project Invictus.
Sì.
Ok.
Contribuisco per il project, la collaborazione con Andrea Biasci è nata indicativamente nel 2017. Penso che c'è un aneddoto abbastanza, come dire, così, curioso. Adesso magari per
Dimmi, dimmi.
gli ascoltatori potrebbe essere così carino saperlo. Allora, io nel 2016 andai a un seminario qua a Bologna, tenuto da. In realtà l'organizzatore era Piero Nocerino e gli ospiti erano Andrea Biasci e Antonio Paoli. Paoli parlava di chetogenica e Biasci parlava di nutrizione, piramide, diciamo, della nutrizione un po' quella in stile Eric Helms, no? E io fondamentalmente, finito il tutto, chiesi ad Andrea: guarda, hai 10 minuti da dedicarmi, avrei un po' di domande da porti, no? Io mi ero preparato un po' di domande da casa da fargli ad Andrea e quindi poi ci siamo messi a parlare. Lui è stato molto disponibile e io facendogli queste domande, lui su alcune di esse mi disse: guarda, io no, non ti so rispondere nello specifico. Però dalle domande che mi stai facendo, secondo me tu hai già comunque acquistato degli strumenti molto interessanti. Al che poi noi ci siamo, diciamo, salutati lì sul momento. Lui mi diede il libro che aveva scritto, che ancora all'epoca non avevo letto. E E poi dopo passò del tempo e lui mi scrisse una volta dicendomi: "Guarda, Nicolò, io mi ricordo di te", poi ho avuto modo comunque di vedere quello che posti, quello che scrivi sulla tua pagina personale, perché non inizi a scrivere qualche articolo per noi? Secondo me, pian pianino potremmo, insomma, tirar fuori qualcosa di buono da questa collaborazione. Così è stato, quindi ho iniziato a scrivere i primi articoli. Da lì, fondamentalmente, ho poi continuato appunto a collaborare con Andrea fino a quando non gli ho proposto di fare dei podcast. Questa è stata una mia idea, quella del podcast, perché comunque è un contenuto che secondo me è estremamente utile, estremamente interessante ed in Italia è estremamente poco valorizzato. Quindi credevo che potesse essere comunque sicuramente interessante introdurre questo tipo di format, gliel'ho proposto, avevo già tutta una mia scaletta, un mio piano di lavoro, lui ha accettato volentieri perché comunque l'idea gli piaceva e quindi è nato poi il canale. Io da lì comunque ho continuato a collaborare con loro, ho fatto anche un intervento alla convention del 2019. E poi adesso ci sono anche altri progetti in corso, però non posso spoilerarti nulla.
Va bene, quello, il tempo parlerà.
Esatto.
E, diciamo, hai toccato molti punti su cui volevo magari che approfondissi un attimo,
Vai.
perché in particolare cioè almeno la mia impressione sui social, poi non so, magari tu sai lo stesso tipo di interazioni, molte persone non sanno effettivamente che genere di percorso per, tra virgolette, affermarsi nel campo. E quindi sicuramente tu nel panorama italiano sei uno dei più affermati, penso di poter dire, ed hai fatto un percorso dove c'è un mix di tante cose, no? C'è un mix di scrittura di articoli, quindi farsi conoscere, far vedere quelli che sono i propri contenuti e le proprie conoscenze. Hai esperienza sul campo perché hai lavorato in sala pesi, hai fatto dei persa, quindi hai esperienza anche one-to-one, che è differente da lavorare in sala pesi, dove magari non si trova a gestire tante persone allo stesso momento. In questo percorso c'è qualcosa che guardi indietro e dici forse avrei fatto qualcosa di diverso e qualcosa di cui invece sei sicuro che sia stato un punto chiave per dove sei oggi?
Ok, allora, che cosa avrei fatto di diverso? Probabilmente dal punto di vista lavorativo, poco e nulla, nel senso che non lo dico per vanto, ma io facciamo un passo ulteriormente indietro. Io ho un diploma da perito informatico, quindi completamente a sé stante rispetto alla mia attività lavorativa attuale. Poi io fondamentalmente, già quando presi il diploma alle scuole superiori avevo già comunque la passione per la palestra, per l'allenamento, e in cuor mio sapevo che quello sarebbe dovuto diventare il mio lavoro necessariamente. Quindi ho voluto investire gran parte delle mie energie nel cercare comunque di trovare un modo per potermi inserire in questo settore. Ora, le cose sono chiaramente, secondo me, state lente e graduali, ma penso che sia anche inevitabile che sia così, nel senso che per ogni cosa ci sono comunque dei tempi, diciamo, fisiologici da rispettare. Quindi io ho iniziato un po' in maniera molto generica a informarmi e interfacciarmi con alcuni soggetti che si allenavano magari nella palestra che frequentavo, nelle palestre che ho frequentato a Bologna, che erano più avanti di me da un punto di vista di sviluppo muscolare. Quindi, ecco, quello che non rifarei è magari chiedere consiglio a queste persone che, seppur vero, avevano un'estetica sicuramente più appagante rispetto alla mia, ma non erano assolutamente persone che, dal mio punto di vista, erano chissà quanto preparate. Quindi tante cose, soprattutto fatti i primi 2, 3, 4 anni di allenamento, potevano essere decisamente bypassate. Però non rimpiango nemmeno al 100% di averle fatte, perché ero in un momento dove ero talmente tanto focalizzato e motivato che alla fine mi potevi dire di fare qualsiasi cosa e l'avrei fatta. Quindi fondamentalmente Il mio focus principale da quando mi alzavo la mattina, quando andavo a letto, era quello, cioè allenarmi, informarmi nel mio piccolo, ripetere, questa era, diciamo, la routine. I primi corsi di formazione io li ho fatti nel 2014 con la FIF, ho fatto un corso da personal trainer base, poi dopo mi sono specializzato in altri corsi loro. Su programmazione dell'allenamento, special training anche per esempio donne in gravidanza, persone anziane, eccetera, eccetera, perché comunque è un pubblico che alla fine in palestra, se ci lavori, ti capita. Quindi avere nozioni anche da quel punto di vista, secondo me, può essere assolutamente interessante e spendibile poi nel pratico. Dopodiché ho fatto l'ISSA, ho preso la certificazione con l'ISSA e io dopodiché dopo poco ho iniziato a lavorare. Ho iniziato a lavorare da istruttore e ti dico che il primo anno è stato estremamente deludente, nel senso che io mi sarei aspettato che insomma, l'istruttore di sala si occupasse principalmente di star dietro alle persone. E in realtà mi sono trovato a dover mettere a posto i pesi, a pulire le macchine, a fare delle schede che bene o male erano abbastanza simili l'una dall'altra, quindi non c'era tutta questa personalizzazione che invece mi sarebbe piaciuto ci fosse. E quindi diciamo che ho bene o male da subito capito che probabilmente dovevo avere un po' di pazienza, ma che comunque era questione di tempo per necessariamente dover fare uno step successivo, quindi magari insomma da istruttore passare a personal trainer a tutti gli effetti, perché a quel punto lì avrei potuto comunque avere sicuramente più libertà in quello che era il mio operato e fare quello che effettivamente ritenevo anche opportuno fare per il singolo. Purtroppo diciamo che la figura dell'istruttore adesso che sta sempre di più scomparendo, secondo me è un po' una figura a tratti aleatoria, nel senso che l'istruttore per direttive da parte della stragrande maggioranza dei centri fitness deve avere dei vincoli. Deve avere dei vincoli all'interno dei quali non può sfociare nel fare programmi troppo personalizzati ad hoc per la persona, perché a quel punto è come se il cliente avesse un servizio simile a quello del personal trainer, quindi dovrebbe, passami il termine, fargli la scheda fatta male, di merda, e poi indirizzarlo al personal trainer, però non è molto gratificante. Chi comunque è lì e vorrebbe dare il suo contributo nel poter comunque migliorare il percorso di fitness appunto del cliente. Detto ciò, io dopodiché ho avuto una proposta in un'altra struttura qua a Bologna da personal trainer. Allora ho, diciamo, aperto la partita IVA e mi sono messo a lavorare per questa palestra. Ci sono stato un anno nel mentre lavoravo in un altro centro che da istruttore anche lì sono passata personal trainer e bene o male l'iter è stato questo qua, addirittura un periodo da due centri ne lavoravo in tre, quindi avevo un po' clienti sparsi in tre palestre diverse e mi ricordo che sono stati mesi in cui
Posti.
giravo come uno scemo avanti e indietro. Una lezione andavo nell'altra palestra, cioè è incredibile. E poi ho fatto le mie gare di bodybuilding. Ecco, qua ti apro una piccolissima parentesi. Nel 2017 avevo già preparato un altro ragazzo per qualche gara di natural bodybuilding, quindi avevo già, diciamo, toccato con mano un po' il contesto agonistico. E l'anno successivo ho deciso io di mettermi in gioco e di prepararmi completamente da autodidatta e per chi è interessato può anche trovare un mio articolo estremamente approfondito e
Sì.
completo sul sito del project dove ho bene o male descritto la mia contest prep dalla A alla Z. E quindi finite queste gare a luglio 2018 ho iniziato a pensare su quello che avrei voluto fare da lì agli anni successivi e riflettendoci su, diciamo che ho deciso fondamentalmente di affacciarmi più a un contesto in cui avrei avuto la possibilità di seguire magari una casistica di persone che non era estremamente affine a quella che si può trovare in una sala pesi generica. Non parlo necessariamente di atleti con il fine di gareggiare nell'ambito agonistico del bodybuilding, però già comunque persone che avevano una certa mentalità, erano impostate, improntate in un certo modo e quindi tanti magari concetti e tante metodiche che si potevano applicare con queste persone non erano assolutamente magari applicabili con altre. Quindi ho fatto questa scelta più per un discorso mio di soddisfazione personale, non meramente economico, perché alla fine comunque mi ricordo che stavo lavorando, le cose non andavano affatto male, però dentro di me diciamo che
Non eri soddisfatto.
Sì, ero un po' annoiato a tratti, quindi ho voluto buttarmi un po' così alla cieca, cioè ci ho pensato un po', poi alla fine ero sempre indeciso, ma poi mi sono buttata alla cieca, ho fatto così, quindi fondamentalmente ho poi salutato, come si suol dire, baracca e burattini e mi sono messo a lavorare principalmente online. Poi è chiaro che non ti nascondo, avevo già comunque una base di clienti iniziale che erano clienti che seguivi in palestra, ho continuato comunque a fargli la programmazione, anche se poi non li seguivo fisicamente al 100%, però erano già comunque clienti che magari seguivo già da un po', sapevo che avevano una certa autonomia anche a livello di allenamento e quindi potevo assolutamente andare sul sicuro. E poi da lì, pian pianino, pian pianino, pian pianino, ho investito le mie energie comunque nel servizio di coaching che ad oggi continuo ad offrire, cercando chiaramente di poterlo migliorare sempre di più nel tempo, vedendo quello che ha funzionato, quello che ha funzionato un po' meno, cercando magari di scremare tutta la parte che non ha funzionato benissimo e questo è quanto, quindi ad oggi mi trovo a dirti che lo rifarei. Lo rifarei nel senso che alla fine, ti dico, il primo anno, cioè quando ho abbandonato, diciamo, al 100% il personal training in palestra, un po' vedendo che comunque le cose non è che andavano così in maniera scattante. A tratti ero
Qualche
un
dubbio
pochino
c'è stato.
dubbioso, poi comunque ho continuato a testa bassa a lavorare, a darmi da fare e alla fine dopo i risultati, insomma, pian pianino sono arrivati,
Che poi
quindi
non so se capita pure a te, però quei periodi di secca, li chiamo io, dove uno non riceve richieste, poi di punto in bianco magari c'è la settimana dove ti arrivano
sì,
tutti insieme.
è
Quindi
vero.
tutti quei periodi dove uno non ne ha, dice ma sto sbagliando qualcosa, ma forse mi pongo male o dovrei
Già,
mettere più contenuti.
già, sì, no, no. È vero.
Ritieni comunque, cioè hai trovato comunque utile l'aver sviluppato delle skill sociali, diciamo di interazione, di come rapportarsi anche con persone
Fondamentale,
differenti?
fondamentale, fondamentale. Conta che io prima di iniziare a soprattutto lavorare da PT ero un ragazzo estremamente introverso e molto, diciamo, poco empatico. Nel senso che facevo comunque ancora abbastanza fatica a magari capire le necessità del singolo, riuscire a comportarmi in funzione di chi ha dall'altra parte. Ero un po' quella persona un po' con tutti, quindi ad alcuni piacevo, ad alcuni
Certo.
meno, e buona. Quindi sicuramente come tutte le cose bisogna far pratica, cioè non è che tu nasci che sei poi. Cioè, magari chi ha di suo una predisposizione maggiore a un certo tipo di affinità con le persone, però al di là di ciò, per me è stato molto un fare pratica, ma lo è ancora tuttora. Ci sono comunque delle componenti, delle caratteristiche che comunque nel nostro lavoro, secondo me, sono estremamente importanti. Credo che non debbano prevaricare e purtroppo puntualmente succede il discorso comunque tecnico, perché io credo che chi fa il personal trainer, chi fa il trainer a distanza deve avere un certo bagaglio tecnico imprescindibile. Tu puoi essere empatico, bravissimo con le persone, ma è come dire, se vai da un barbiere, puoi essere il barbiere più simpatico della città, ma se mi tagli male i capelli, se non sai tagliare i capelli, tu puoi anche, hai capito, raccontarmi le barzellette mentre sono lì che mi tagli i capelli, ma se esco che non ho i capelli fatti bene, a me non mi interessa.
È pur sempre un settore che è basato sui risultati,
Esatto, certo.
quindi
Sì, sono
poi
d'accordo.
il time frame con cui uno può, in un certo senso, deliver portare questi risultati può dipendere da tanti fattori, genetici, compliance, tutto quello che si vuole. Però alla fine qualcosa si deve pur muovere nella direzione giusta, in un rapporto di voce, altrimenti la persona uno la perde, per quanto
Vedi,
possa essere empatico, presente e tutto il resto.
vedi, da questo punto di vista, Marco, io nella mia breve esperienza ho potuto notare come tanti personal trainer riescano ancora tuttora a lavorare con gli stessi clienti, nonostante questi ultimi non abbiano avuto chissà quanti miglioramenti dal punto di vista fisico. Quindi lì purtroppo credo anche che vale quello che hai detto in termini quasi assoluti, ma quasi assoluti non vuol dire assoluti, nel senso che ci sono delle persone che effettivamente magari prendono il personal trainer semplicemente per svago, comunque andarli in palestra e magari piuttosto che fare le cose da soli perché hanno paura di farsi male o queste cose qua, prendono il personal trainer, ma anche questa è una realtà.
Per esempio, a me è capitato diverse volte situazioni in cui ho detto: ok, fermiamoci un secondo, ragioniamo su quello che abbiamo fatto. Probabilmente stiamo sbagliando qualcosa o sto sbagliando qualcosa. E quello ovviamente richiede una certa umiltà nel non addossare le colpe di un risultato mancato al cliente. Hai avuto mai situazioni del genere dove, che in qualche modo secondo me fanno anche crescere e dire: ok, non posso utilizzare lo stesso approccio con tutti? Perché poi, quando uno, come si dice, quando uno ha un martello, vede tutti i chiodi. E invece avere la capacità di dire: ok, con questo tipo di persona, questo approccio che funziona nel 90% dei casi non funziona, siamo in quel 10% in cui devo fare un passo indietro e rivedere il modo in cui lavoro. Hai avuto mai situazioni del genere?
Sì, decisamente sì, e da questo punto di vista ti dico che la bravura sta anche comunque nel capire quanto la persona è disposta ad investire del proprio tempo nell'allenamento, nel comunque percorso atto a ottimizzare quelli che sono i risultati. È inutile che tu. Ed è un po' il discorso che si allaccia a quello che ti dicevo del perché ho deciso magari di proiettarmi più verso un discorso di coaching a distanza, perché comunque avevo a che fare con tante persone che magari si allenavano 2 volte a settimana con me, 2 ore. Parliamoci chiaro, cioè tu puoi anche essere bravissimo quelle 2 ore che alleni quella persona lì, ma 2 ore a settimana non vai da nessuna parte, cioè non vai da nessuna parte. Poi magari gli davi qualche consiglio alimentare, ok, consiglio alimentare, e poi magari questo qua mi veniva il lunedì a fare la lezione e mi diceva che il weekend ha
Insomma, si
fatto festa.
è mangiato
Ma
il
di
mondo
cosa stiamo
intero.
parlando? Cioè, nel senso, lì che tu giustamente devi avere un approccio che comunque va di pari passo anche con comunque l'impegno che questa persona è disposto ad investire. Viceversa, invece avevo altre persone, altri clienti che magari si allenavano 2 volte con me, 2-3 volte a casa, avevano un certo rigore dal punto di vista anche alimentare, perché comunque ci tenevano, volevano vedere dei risultati e sapevano che per vedere dei risultati bisognava comunque impegnarsi e seguire un certo iter. Allora, chiaramente con quelli andavi necessariamente a ragionare in termini differenti.
Non
Poi
so se hai notato la stessa cosa, però a me il personal trainer è sempre sembrato un rapporto che si basa su una certa dipendenza tra il cliente e il personal, in
sì.
cui se io non ci sono non spingi abbastanza, se non ci sono magari salti l'allenamento, Il coaching, secondo me, è un rapporto basato molto più sull'indipendenza che al cliente, a cui vengono forniti gli strumenti per andare avanti nella settimana, in tutte quelle ore in cui io non ci sono o in cui tu non ci sei. E quindi diventa ti accompagno in un percorso, ma non ti devo tenere la mano costantemente, puoi fare anche 10 passi da solo.
Sì, sono al 100% d'accordo. Infatti, io per esempio non ho la pretesa che i clienti che ad oggi ho saranno clienti miei tutta la vita. Poi mi piacerebbe, poi con qualche cliente si instaura anche magari un rapporto interpersonale davvero molto bello, di fiducia reciproca. Quindi poi comunque la collaborazione va avanti anche perché comunque la persona ci tiene a questo aspetto comunque della propria vita, sa che tu lo riesci a curare nel minimo dettaglio e quindi va benissimo così. Però è anche vero che non ho questa pretesa perché comunque, come dici tu, alla fine il nostro lavoro, oltre ovviamente a garantire un risultato alla persona, ma garantirgli anche degli strumenti, passami il termine, didattici, affinché questa persona poi magari, quando deciderà di abbandonare la collaborazione, avrà comunque, se anche lui non è stato totalmente passivo poi nel percorso, avrà comunque a disposizione anche, insomma, tutta una serie di nozioni e di strumenti affinché lui possa camminare con le proprie gambe in parte. Come dici tu, invece, il personal trainer, io il classico comportamento del personal trainer è anche quello di dire: io un programma non te lo lascio, in modo che tu dipendi esclusivamente da me. Io non ti dico, anzi, ti decido io l'allenamento sul momento. Quando tu entri, varchi la soglia della palestra, io ti vedo e oggi facciamo questo, tu non sai nulla, cioè, tu segui quello che lui ti dice, quindi sei completamente, come dici tu, schiavo dell'allenatore, del personal, cosa che invece noi, comunque lavorando a distanza, non, diciamo, non facciamo, o almeno non fino a questo punto, non fino a questo punto, assolutamente no.
Ma
Quindi è
infatti
verissimo.
se uno fa la media delle conoscenze proprio didattiche che ha un cliente del coaching e un cliente dei personal, c'è un
Non c'è
abisso,
storia,
secondo
non
me.
c'è
Cioè io ho
storia.
molti clienti che sono coach a loro volta, che sono
Sì,
personal a loro volta,
certo.
non necessariamente vengono da me per avere qualcuno che gli insegni qualcosa. Non devo insegnargli come si fa una panca. Vengono che
Certo.
la panca è più una questione di mi serve qualcuno che può oggettivamente valutare quello che è meglio per me nel
Bravo.
momento e di cui posso fidarmi soprattutto. E ovviamente con cui sono in linea anche nel modo di allenarsi e di approcciare.
Sì. Decisamente.
Volevo domandarti una domanda scomoda, nel senso, perché ovviamente stiamo passando un periodo storico unico in senso totalmente negativo, si spera. C'è qualcosa che, intanto, come l'hai vissuto sia come atleta, quindi su di te, sia come l'hai vissuto come coach, perché abbiamo parlato prima anche, insomma, off camera di alcune situazioni difficili che si sono affrontate in un periodo del genere, da un punto di vista lavorativo, e soprattutto se ci sono cose che, se vogliamo vedere qualcosa di positivo, se c'è qualcosa su cui pensi di essere migliorato, proprio perché messo con le spalle al muro in una situazione difficile, magari dal punto di vista della programmazione, con attrezzatura limitata, con motivazioni sotto le scarpe di alcuni clienti.
Ok. Vuoi che parta dal primissimo lockdown, quello di più o meno un anno fa?
Sì,
Partiamo da
ormai
lì?
è come se stessimo sempre in lockdown, non ricordo
Sì,
nemmeno
no,
quando è
vabbè, nel
iniziato.
senso, partiamo da lì. Allora, il primo lockdown io credo sia stato il più drammatico rispetto a anche solamente quello successivo, comunque quella che è stata l'evoluzione dell'iter poi. Diciamo che un po' come tutti, ci siamo trovati abbastanza in difficoltà e quindi mi sono trovato sicuramente durante il primo lockdown a dover fondamentalmente cessare o comunque sospendere momentaneamente tante collaborazioni con diversi clienti per ovvie ragioni, nel senso che non avevano l'attrezzatura per poter continuare ad allenarsi o perlomeno non l'avevano nell'immediato, quindi comunque Poi lì c'è stato anche tutto il discorso dell'ordinazione dell'attrezzatura che poi arrivava in tempi indicibili e quindi mi sono sicuramente trovato dal punto di vista lavorativo a dover momentaneamente sospendere diverse collaborazioni e con quelle che erano rimaste attive a dover sicuramente stravolgere completamente i programmi, perché tu capisci bene che una programmazione impostata in sala pesi, quando ti trovi il cliente che invece a caso solamente una panchetta, due manubri con magari una resistenza limitata caricabile sui manubri e un paio di bande elastiche, cambia tutto. Chiaro che io per tutte quelle persone che non avevano un, diciamo, substrato essenziale o perlomeno essenziale dal mio punto di vista per potersi allenare o comunque stilare un programma, ho preferito non dare programmi estremamente raffazzonati del tipo mettiti a fare il lento avanti con le casse d'acqua o le alzate laterali o tutte quelle robe stravaganti, mettiti i libri, caricati lo zaino per fare i piegamenti col sovraccarico, tutte quelle cose lì che ho visto fare, così come ho visto pullulare PT nel fare lezioni a distanza su Skype, tutte queste cose qua che io non è che dico che sono delle cagate, però forse non mi appartengono a me, forse ho un altro tipo di mentalità di ragionamento e quindi preferisco anche essere onesto con chi ho di fronte. Io ho molti che avevano veramente poco e nulla e gli ho detto, ragazzi, cioè, allora, o siete disposti ad acquistare qualcosa e poi ne riparliamo.
Non si va dalla sua
Oppure
parte.
arrivederci. Alla fine poi devi anche essere chiaro, ma anche perché non sarebbe neanche stato corretto da parte mia fare un programma di quel tipo e magari dover comunque chiedere un compenso similare alle persone come quando invece si programmava in maniera molto più dettagliata e specifica. Quindi mi sono sentito in una situazione dove l'onestà ha prevalso, sia l'onestà personale che intellettuale, mettiamola così. Quindi, primo lockdown traumatico. Dal punto di vista dell'allenamento, io non avevo assolutamente nulla. Quindi, anche io mi sono dovuto arrangiare al meglio possibile e ho iniziato a ordinare qualcosa di molto basico. Quindi, mi ricordo che durante il primo lockdown, oltretutto non ero nemmeno a casa mia, ero a casa della mia morosa, avevamo comunque uno spazio molto ristretto in cui poterci allenare. Mi ricordo che ordinammo un bilanciere, un'ottantina di chili caricabili sul bilanciere, avevamo una panchetta, i due manubri componibili, basta. Quindi quello è stato. Ah, e un paio di bande elastiche. Quello è stato durante il primo lockdown il mio arsenale. E diciamo che non, soprattutto in un primo momento, non, la cosa mi ha parecchio destabilizzato. Poi, oltretutto, comunque il lavoro era estremamente calato e quindi psicologicamente non ero di certo nel migliore degli status, anche per poter, come dire, allenarmi con la voglia, nonostante poi avessi poco con cui
Poi
potermi
non so
allenare.
se anche tu l'hai vissuto, ma nei check-in, che comunque erano tutti quanti check-in molto demotivati, molto giù di morale,
Sì.
non so se ti... perché a me mettevano veramente... cioè sono passato anche il weekend, era il momento più felice della settimana, dove tutti contenti, magari qui ho fatto un PR, qui ho fatto questo, settimana ho perso
Sì.
peso, a persone che ovviamente per le condizioni attuali erano
Motivazione
totalmente
sotto le
demotivate.
scarpe, non ci vuole, guarda, sta settimana, la settimana dopo è andata malissimo, poi il lavoro mi va male, ho dormito male, tutta una conseguenza chiaramente poi anche di fattori esterni non necessariamente legati all'allenamento, poi in più chiaramente non è che è scattato soprattutto il primo lockdown e tutti avevano a disposizione l'home gym, cioè, quindi diciamo che problemi extra allenamento, in più in allenamento non hai più comunque l'attrezzatura a cui eri abituato, chiaramente vuoi non vuoi la motivazione va a scemare. Poi è chiaro che pian pianino uno ha sempre di più, passami il termine, accettato le circostanze e ha dovuto comunque comportarsi in maniera reattiva, non passiva. E quindi da lì alcuni clienti che magari in un primo momento non avevano nulla si sono attrezzati, quindi comunque il lavoro pian pianino ha ripreso pian pianino a comunque risollevarsi. Io stesso in quel primo periodo di lockdown l'ho ragionata molto sul mantenimento, nel senso che io stavo in una fase di bulking controllato, perché comunque avevo finito di fare un mini cut, avevo ripreso il bulk, poi dopo avevo fatto una breve fase di cut di 12 settimane. Poco dopo che avevo ripreso il bulk, è scattato il lockdown. Quindi mi sono comunque visto in una situazione dove il mio allenamento, con quel poco che avevo a disposizione, era assolutamente incentrato sul manteniamo quanto più possibile integra la massa magra. Quindi da un punto di vista allenante la difficoltà maggiore era sulla parte bassa. Sulla parte bassa sicuramente mi sono dovuto arrangiare con delle gran serie a cedimento di sissi squat, dei gran affondi bulgari, ma tipo delle 30 rep che non sapevo neanche se era più a
Cardio.
cedimento. Sì, esatto. Però diciamo che le alternative non
Sopra le 20 è
c'erano.
cardio,
Sì, io sono d'accordo con te, però purtroppo bisogna scegliere il male peggiore,
no? No, lo
mettiamola
so.
così. O non
Male
facevi proprio,
minore.
no, il male minore, o non facevi proprio gambe, oppure cercavi di far così, mentre per tutto l'upper, nonostante magari su alcuni esercizi avevo delle resistenze più ridotte rispetto a quelle che erano, rispetto a quello che ero solito utilizzare. Ho ragionato anche su alcuni aspetti, come per esempio il tempo sotto tensione, quindi ho volutamente accelerato, scusami, ho volutamente diminuito per esempio le eccentriche in modo da rendere comunque anche un carico minore, più allenante. E poi soprattutto bisognava entrare nell'ottica che secondo me quando hai anche poco dal punto di vista del carico, poi poco rispetto a quello che eri abituato tu. Lì bisogna vedere anche chiaramente dai tuoi livelli di fitness, dal tuo livello di avanzamento. Ma al di là di ciò, io che magari programmavo anche molto a rira buffer delle progressioni settimanali abbastanza anche ragionate, impostate, lì mi sono trovato a allenarmi quasi sempre a cedimento. Quasi sempre a cedimento. E dal punto di vista alimentare, chiaramente il NEAT era più basso perché si stava a casa tutto il giorno e quindi ho diciamo stimato il mio TDE del momento e sono rimasto grosso modo in un'isocalorica stimata e vabbè, mi pesavo, cercavo bene o male di stare su quei 84-85 kg e di allenarmi. Quindi questo è stato, diciamo, durante il primo lockdown un po' il mio allenamento e come è andata dal punto di vista lavorativo. Poi dopo le palestre hanno riaperto e da lì si rivedeva di nuovo la luce, che è stato purtroppo
Molto
solo un...
poco,
Esatto, è
una
stato un
lucina,
abbaglio, ecco,
una
diciamo così.
torcia.
Esatto. E quindi chiaramente dopo quando hanno riaperto le palestre, tutti carichi a mille, diciamo che stavamo tornando lentamente, lentamente a una pseudo, ancora lontana, ma pseudo normalità. Anche dal punto di vista lavorativo, ovviamente con la riapertura delle palestre ho potuto ritornare a un bacino di utenza più ampio da un punto di vista del pool della clientela e io stesso a livello di allenamento dopo ho ripreso a fare quello che ero solito fare. Sono anche andato in vacanza un mese, cioè roba che per me è incredibile. Sono stato un mese ad agosto via d'Alba Adriatica e ovviamente mi sono sempre allenato in palestra 4 giorni a settimana. Però ti dico già, questo può essere, come dire, un aspetto abbastanza interessante, nel senso che il Nicolò di una volta non sarebbe mai andato in vacanza una settimana, se non magari con una borsa di cibo, di roba, di tutto programmato che doveva seguire a puntino, perché comunque, a parte che un mese era troppo in ogni caso, magari una settimana, ma, però invece l'ho fatto perché? Perché più passa il tempo, più mi rendo conto che comunque il bodybuilding può essere vissuto molto, molto, molto più alla leggera, nel senso che quando sai cosa sono i capisaldi dal punto di vista dell'allenamento e dell'alimentazione, tu sei estremamente più libero dal punto di vista psicologico, e comunque sai che dal punto di vista fisico non ne risenti se comunque riesci a soddisfare determinate cose che sono poi l'allenamento. Ovvio che se andavo in vacanza un mese non mi allenavo,
Certo.
di cosa stiamo parlando? Però dal momento che comunque sono riuscito a mantenere i miei quattro allenamenti almeno settimanali e avere un certo rigore alimentare, che poi anche lì ti dico, io da quando, io ormai anni che faccio la dieta flessibile, quindi dal punto di vista alimentare più passa il tempo, più sono rilassato.
Io addirittura non tracciato per più di un mese, che è una cosa che non succedeva da... Io avevo su MyFitnessPal 1300 giorni consecutivi tracciati, fai conto. E ho passato più di un mese a non tracciare. Ovviamente sapendo quello che mangio, insomma, avendo un'idea di quanto stavo mangiando.
Beh, io non ho tracciato per penso un anno. Io non ho tracciato per un anno e ti dico che mi pesavo, andavo ad autoregolazione, i giorni che magari avevo un NEAT più alto, mangiavo un pochino di più, andato da Dio. Cercavo comunque di avere quei quattro servings a livello proteico, io faccio quattro pasti al giorno. E il resto me lo giustavo molto a naso. Poi alla fine io ho i macro dal 2015 che li conto. 2015, quando sono 5 anni che tracci macro
Certo.
tutti i giorni,
Hai colpito e
diciamo
pesi, tra
che
l'altro, quindi c'hai pure l'occhio per capire quant'è
sì,
quello che stai mangiando.
assolutamente, assolutamente. E vabbè, detto ciò, aperta questa piccola parentesi, poi dopo è riscattato nuovamente il lockdown, però a differenza del primo, molti clienti fortunatamente si erano comunque attrezzati. Quindi io ho potuto con molti di essi continuare fondamentalmente la collaborazione senza grandi problemi. Ti dirò, alcuni addirittura se ne sono aggiunti. Altri, questa seconda cosa del lockdown, che comunque avevano, insomma, erano ritornati ad allenarsi in palestra, poi si sono rivisti le palestre chiudere, li ha comunque nuovamente destabilizzati, quindi si sono fatti di nebbia. Poi anche lì, anche il lavoro che facciamo io e Marco è molto, cioè, molto ad personam, nel senso che anche il lato psicologico e emotivo della persona è molto rilevante. Da questo punto di vista, noi abbiamo fino a un certo punto un potere in merito. Diciamo che la nostra in primis è una figura tecnica, poi è chiaro che c'è sempre come dire, una comunicazione, una conoscenza con il cliente, però se il cliente poi decide di fare determinate scelte, tu non è che hai gran
No,
potere.
certo.
Sì, non è che firmi un contratto o altro, non è che sei vincolato all'allenatore, per
Io come te mi
intenderci.
sono trovato qualche volta a dire, cioè, guarda, di farti un programma con le bande elastiche, onestamente
No,
non ho
certo.
voglia, ma non è che non, cioè, ti starei a fregare i soldi, perché tanto non ci tiriamo fuori niente. Fermati, quando si riprende qualche mese ristai come stavi prima, nel senso, cerca di mantenerti col peso, questo è l'unico consiglio che ho dato. Cerca di non prendere peso, anche se secondo me si può ingrassare anche mantenendo il peso in un contesto del genere, perché bisogna considerare che se uno non si allena perde un po' di massa magra, quindi
Sì.
anche a parità di peso non si ritorna con la stessa condizione.
Certo.
Però quando riapriranno le palestre e ti potrai allenare, si vedrà. E alcuni
No.
sono andati avanti per un bel po' di tempo, però a un certo punto non ce l'ha. Cioè, perché poi è come se uno ti dicesse: guarda, stanno chiuse un anno. Fra un anno, primo gennaio 2022, riaprono e tu te lo metti, sei qui, ok, lo accetto. Se invece ti dico, ok, forse fra un mese, forse fra due, forse domani riaprono, poi non riaprono più. Cioè, cioè è una continua delusione, è una continua aspettativa che viene poi a mancare.
E come? Io
Difficile.
però sono anche dell'idea, dimmi tu anche come la pensi, che tutte queste persone che dicono, ah, per me l'allenamento, io senza l'allenamento, e poi magari è da un anno che non si comprano una coppia di manubri.
Sì.
Cioè, ragazzi, parliamoci chiaro. Cioè, io capisco che magari prendersi, farsi l'home gym ha un costo. Però un conto è farsi l'home gym, un conto è pigliarci una panca, una coppia di
Poi il
manubri.
costo dell'abbonamento che per 3 mesi, 5 mesi non hai pagato, ci compri due manubri.
Sì, io non vedo, cioè, tutta sta difficoltà, nel senso che se tu sei una persona che ci tiene a tal punto ed è comunque da un anno che non hai nemmeno avuto la volontà di voler acquistare perlomeno un qualcosa di molto, molto striminzito, per dare un blando stimolo allenante, perlomeno da non proprio non far nulla, io tutta sta passione, sta voglia dell'allenamento non ce la vedo, onestamente.
Secondo me per molti l'allenamento si combina al non stare dentro casa, cioè quindi è un modo per uscire dall'ambiente casa e dall'ambiente lavoro, una fonte di una valvola di sfogo, che è legittimo per carità, perché anche per me, soprattutto chi fa questo lavoro e stai tutto il giorno dentro casa, uscire
Sì,
cioè, fa piacere.
certo.
Però poi quando lo stimolo allenante non è più associato all'ambiente in cui lo dai, allora viene a mancare tutto. E allora probabilmente la cosa più importante era l'uscire di casa, allora a quel punto uno per uscire di casa fa anche altro, non è che devi per forza andare in palestra a fare pesi, cioè questo è il
Sì,
mio punto di vista almeno.
condivido.
Comunque, vabbè, immagino che a questo punto qualcuno vorrebbe che andassimo un po' più sul tecnico, quindi
Vai,
magari
andiamo,
parliamo
andiamo.
un pochino cioè quello che vorrei sapere, e immagino poi piacerà agli altri, perché poi sui social le domande tipiche sono: ma allenatore X utilizza il RIR, tu come la pensi? Ma allenatore X fa fare le
Sì.
statiche, tu come la pensi? Quindi so che avere persone che magari per buona parte sono d'accordo su alcune cose, ma su qualche cosa c'è una differenza, poi alla gente piace. Quindi in generale vorrei partire dall'approccio che hai con una persona nuova. Quindi, quali sono le informazioni, più importanti che prendi in considerazione e che influenzano il modo in cui tu scegli, per esempio, la split di lavoro, le priorità muscolari, come organizzare le sedute, questo genere di cose?
Ok, allora, cliente nuovo. Beh, si raccolgono ovviamente tutte le informazioni necessarie affinché si abbia una panoramica quanto più completa di questa persona, sia attuale che passata. Io la prima cosa sicuramente che vedo è fisicamente come è messa questa persona, cioè lascia perdere che cosa ha fatto e che cosa sta facendo, ma questa persona fisicamente ad oggi in che stato è? Verosimilmente è una persona che gode di una buona massa magra, a livello di rapporto peso-altezza, come può essere il rapporto massa magra-massa grassa, quindi diciamo composizione corporea nella sua totalità. Poi io non richiedo test specifici, anche perché sappiamo che sono dettati da un'alta percentuale di errore. Quindi diciamo che dopo comunque anni che lavori, bene o male, le tue stime visive le sai fare, quindi poi le conclusioni le riesci a trarre anche semplicemente dalle foto iniziali. Detto ciò, una volta che io comunque capisco lo status di questa persona, vado un attimino a vedere qual è stato poi il suo iter, cioè questa condizione da che cosa è dovuta, da che cosa è dettata. Quindi questa persona ha una benché minima idea di come si programma un allenamento, è già stata seguita da un altro trainer. In caso affermativo, vediamo che cosa ha fatto. In caso negativo, so già che non posso fare, diciamo, molto affidamento a quello che appunto sta facendo e quindi non vado neanche a darci chissà quanta importanza, no? Oltre ciò, chiaramente si vede dal punto di vista strutturale e posturale com'è la condizione di questa persona. Da lì si possono già ovviamente capire quali possono essere degli esercizi un pochino più affini a quella che è l'antropometria anche del soggetto che sia davanti, e fondamentalmente anche il livello di avanzamento di quest'ultimo, nel senso che io personalmente, ma penso anche tu, persone novizie, 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 non ne prendo, soprattutto per seguirlo online, secondo me diventa molto, molto difficoltoso. Quindi comunque di base richiedo almeno un'esperienza triennale in termini di allenamento e non triennale che è l'abbonamento da 3 anni in palestra, triennale nel senso che ti alleni da 3 anni con una certa logica. Sai fare gli esercizi e questo sai fare gli esercizi non mi basta che me lo dici a voce, mi mandi dei video che possono appurarlo. E dopodiché io mi baso anche su magari quali sono i livelli di chiamiamola forza, ma non forza assoluta in termini di un RM, ma semplicemente io vedo la scheda di questa persona, vedo che fa 8 ripetizioni di distensioni con i manubri con 20 kg, è già diverso rispetto a se vedo che fa 8 ripetizioni con 36, nel senso che anche lì ci sono comunque delle differenze abbastanza rilevanti. Però insomma, unisci il tutto, prendi di buono quello che può essere utile in termini informativi dalla raccolta dati che il cliente ti ha dato e poi dopo vai comunque a ragionare una programmazione di partenza. Io nel ragionare una programmazione di partenza, sicuramente la prima cosa che cerco di fare prima di ragionare la split, quella solitamente per me la split di allenamento è un po' una conseguenza A della frequenza con cui la persona si può allenare. E se parliamo di un soggetto già sul lato intermedio avanzato, quindi un soggetto che in una qualche maniera ha già più necessità di dover ragionare un allenamento incentrato su quali possono essere le carenze muscolari, quindi dare già priorità ai distretti più carenti, diciamo che questi due fattori sono in una qualche maniera, diciamo, da analizzare per poi tirare la split. Non è il contrario. Detto ciò, io la prima cosa che vado comunque a ragionare è farmi già un'idea di quali possono essere gli esercizi che meglio si sposano al soggetto. Quindi fondamentalmente tirare giù una rosa di esercizi consona e di questi esercizi dargli un volume iniziale. Per volume iniziale io intendo un numero di serie allenanti. Numero di serie allenanti che anche qui ci apre una bella parentesi, nel senso che purtroppo io la cosa che constato con grande delusione è che le persone quando mandano per esempio il programma che hanno seguito fino a quel momento lì, mi trovo anche dei programmi dove fanno 6 serie per un esercizio. Ora, io sono dell'idea, ma poi magari dimmi anche tu come la pensi.
So già dove stai andando a parare, poi ti rispondo già se la penso come te, comunque procedi pure.
Ok, io credo che di queste 6 serie forse se ne salva una e mezza, nel senso che quando noi. E poi cosa succede, Marco? Succede che tu gli fai il programma di partenza e magari gli metti 3 serie di un esercizio. Questo dice, ma come me ne facevo 6? Però tu gli metti 3 serie di un esercizio specificandogli magari che deve comunque raggiungere veramente un cedimento tecnico, se parliamo magari di un esercizio composto, più anche difficoltoso dal punto di vista coordinativo, con un maggior rischio di diciamo, potenzialmente di infortunarsi, o accedimento muscolare se parliamo invece di un esercizio accessorio complementare. Vabbè, al di là di ciò, io credo che se queste persone facessero veramente delle serie allenanti, in termini quantitativi il volume andrebbe a ridursi in maniera estremamente elevata. Il problema qual è? Il problema è che tu devi anche ragionare su chi hai di fronte, nel senso che io, se ho una persona che non è comunque così avvezza da un punto di vista della programmazione, dell'allenamento. Magari si allena già anche da 3-4 anni, ma non è così avvezza, magari non ha neanche dei carichi così quanto elevati. Io devo anche mettere in conto che questo qua magari nel tempo migliorerà, però in un primo momento tante serie che farà saranno volume spazzatura. Quindi io delle due, come vado a ragionare? Vado a ragionare che io volutamente magari li metto più serie di
Grazie.
quello che vorrei, proprio perché so che verosimilmente parte di questo volume non sarebbe neanche da conteggiare, perché comunque non lo riesce a rendere allenante. E quindi questi sono ragionamenti che vanno fatti sicuramente ad personam, però diciamo generalmente sono più le volte che mi capitano persone che non sanno fare realmente delle serie allenanti che il contrario. Quindi ci va sicuramente anche una comunicazione efficace da parte del trainer e anche una certa, diciamo, frequenza nel riuscire a visionare anche un po' le serie di queste persone. Cioè, allora, tu mi dici su carta che mi raggiungi il cedimento alla terza serie di quell'esercizio. Ok, mandami un video. Quando io vedo il video, e obiettivamente parlando, tu hai ancora almeno 4 ripetizioni, ma almeno, cioè vuol dire che sono anche di più di 4. Non possiamo poi lamentarci se i risultati tardano ad arrivare. Non possiamo. Quindi la bravura del trainer, dal mio punto di vista, è riuscire comunque a strutturare in un primo momento la scheda, diciamo un embrione, una prima fase iniziale di scheda che comunque vada a tenere conto di tutti i dati che la persona ti dà, ma di non far troppa fede su questi dati. Molto probabilmente perché comunque parte di questi dati non è che sono falsati, ma non rispecchiano realmente la realtà delle cose. Quindi lì devi essere bravo tu a, diciamo, estrapolare di quello che ti dice la persona quello che ti è utile a te. Poi mettere comunque una prima struttura allenante in cui vai a curare la selezione degli esercizi, vai comunque a dargli un volume iniziale, che va ragionato un po' sulle considerazioni poc'anzi fatte, e da lì modulare il tutto attraverso report e check più o meno frequenti che fai con la persona, perché alla fine non è che a te interessa buttare giù subito la scheda e il protocollo perfetto, a te alla fine interessa buttare giù una scheda iniziale che sicuramente può avere un senso per la persona,
Ragionevole.
ma poi da lì modificarla in maniera reattiva in base all'andamento delle cose. Quindi, cioè, diciamo che alla fine, no? Bene o male, buttare giù una scheda iniziale, non dico che lo possono fare tutti, però non è che ci vuole chissà quanto studio dietro. Magari la bravura, secondo me, di un trainer è strada facendo come programmare le
Modificarlo.
cose.
Infatti, per esempio, cioè io quello che dico, per esempio, un approccio che ho io, e vabbè, ovviamente sottoscrivo tutto quello che hai detto, però soprattutto il primo cliente tendo ad avere un mesociclo più breve degli altri, perché gli dico probabilmente avrò più cose da cambiare tra il primo e il secondo programma che tra gli altri, perché io ho fatto una stima di quello che penso sia ragionevole e giusto per te, ma dopo 2 mesi di lavoro ho accumulato abbastanza informazioni da avere un'idea molto più precisa su quello che è la tua capacità di coordinativa in esercizi, capacità di mantenere l'esecuzione vicino al cedimento, capacità di arrivare vicino al cedimento, volume tollerabile, recupero, esercizi con cui ti trovi bene, tutte queste cose. La metafora che mi viene in mente generalmente è che è come una partita a golf, no? In base alle informazioni iniziali che mi dai, sto tanto lontano dalla buca o vicino alla buca. Il primo colpo non è che prendo la buca al primo colpo, però mi ci voglio avvicinare. E poi con gli altri vado a rifinire quello che è il primo colpo che ho
Beh,
dato.
bellissimo, bellissimo.
E,
Sì, calzante.
quindi diciamo che una volta, quindi mettiamoci nel contesto in cui a questo punto abbiamo impostato il programma. Quello che vorrei sapere da te è come capisci, cioè quali sono le cose a cui guardi per capire se effettivamente il programma è quello che volevi e stai ottenendo il risultato che persegui.
Allora, io soprattutto in una prima fase di avvio richiedo di filmarmi una serie di ogni esercizio, di ogni allenamento da parte del cliente. Quindi sicuramente se ci sono errori dal punto di vista tecnico vanno subito esalati. In una qualche maniera, quando si è certi che dal punto di vista tecnico la persona, non dico che è impeccabile, però comunque soddisfa dei requisiti di base, a quel punto lì si va fondamentalmente a constatare tutta una serie di feedback a livello percettivi, quali io solitamente ho un file dove tengo traccia delle serie allenanti per l'esercizio e per ogni distretto muscolare. E poi dopo cerco comunque di raccogliere tutta una serie di feedback da parte del cliente tramite delle semplici domande quali che percezione hai avuto di questo determinato distretto muscolare all'interno di questo allenamento e che percezione hai di questo distretto muscolare all'interno comunque dello stimolo che tu elargisci settimanalmente, nel senso che saresti in grado, secondo te, di poter fare di più senza andare a compromettere la qualità del lavoro? Hai avuto DOMS i giorni successivi che hai allenato quel determinato distretto muscolare? Senti di recuperare o avresti bisogno di uno o più giorni extra tra le varie sessioni allenanti? Ecco, tutte queste cose qua, se il cliente te le dà in maniera realistica, possono comunque già giocare una grande mano nel potere fondamentalmente poi mettere mano a tutti gli altri parametri dell'allenamento, nel senso che se con un determinato rep range, con una determinata resistenza in quell'esercizio tu continui a palesare un ottimo stimolo muscolare e magari hai anche continui ad avere comunque dei DOMS più o meno persistenti giorni successivi, che senso ha che io ti vada a mettere una serie in più? O che senso ha che ti vada ad aumentare il rep goal? Diciamo che fino a quando lo stimolo risulta allenante per quel soggetto, non ha senso che tu vada a lavorare in maniera progressiva. Questo va. Io so che tu, come me, sei abbastanza nerd di queste cose, quindi avrai sicuramente ascoltato anche tu i dibattiti fra Helms, Israetel. Hanno fatto un podcast molto bello dove hanno parlato appunto del concetto non solo di progressive overload, ma anche un po' di come effettivamente ha senso progredire all'interno del mesociclo. E fondamentalmente, se tu vai a ragionare in maniera molto a stampino, del tipo ogni settimana ti faccio fare qualcosa di più, molto probabilmente, innanzitutto, magari ci becchi, ma magari no. Nel caso non ci becchi, stai comunque andando, uno, a precluderti quelli che sono magari dei possibili easy gains che potresti portarti a casa tranquillamente stando a quel volume, a quei parametri per un po' più di tempo. In secondo luogo, stai comunque accumulando più fatica del necessario, probabilmente il progresso a livello ipertrofico non è chissà quanto più elevato e magari dovrai scaricare prima e interrompere prima il mesociclo. Quindi non ti stai portando a casa chissà quali vantaggi. Anche qui, Marco, dobbiamo comunque, dal mio punto di vista, fare sempre una distinzione fra atleta, diciamo, principiante, intermedio, avanzato. Perché comunque le richieste da un punto di vista di volume, di parametri, sono comunque differenti. E quindi anche il mio iter progressivo tendenzialmente subisce delle differenze anche in funzione del livello di avanzamento della persona e anche magari dove percepisco che questa persona è più carente. Cioè una persona che riesce a macinarmi molto volume in termini quantitativi, ma magari è ancora abbastanza scarsa a livello di resistenze spostate, magari cerco di fare dei mesocicli più orientati su delle semplici progressioni lineari, a scalare delle ripetizioni, aumentare del carico, per esempio sui multiarticolari, in modo che pian pianino riesca comunque a toccare anche carichi un pochino più rilevanti, a generare nel tempo fondamentalmente un progresso maggiore in termini di resistenza spostata. Viceversa, una persona che ha una buona componente di forza anche di base, magari una buona risposta, ma fa più fatica a macinare delle serie allenanti, magari pian pianino prova ad aumentare l'asticella, ma anche lì, sempre in maniera molto graduale e nel rispetto comunque anche dei report che abbiamo nel corso poi della programmazione. Questo diciamo bene o male quanto. Poi chiaramente il parametro principale è l'andamento della performance, cioè se tu vedi che ci sono delle progressioni e le progressioni che tu imposti su carta, poi la persona le riesce a realizzare correttamente, diciamo che bene o male sei sulla giusta strada. Quando iniziano ad incorrere tutte quelle fasi di stallo in cui magari la persona non riesce più a progredire, poi ti dà tutta una serie di feedback negativi, magari si inizia a vedere peggio esteticamente, eccetera, eccetera, lì poi entrano in gioco anche le fasi di scarico attivo dall'allenamento. Se vogliamo addirittura andare a parlare di fasi di desensibilizzazione dai vari parametri allenanti, fasi di mantenimento, lì poi ci sono tanti discorsi potenzialmente da fare, da affrontare. Però diciamo ti ho fatto un po' una panoramica generale ovviamente la variabile secondo me è sempre principale quanto sono accurati i feedback che ti dà la persona. Cioè, se questa persona effettivamente ti dà dei feedback realistici accurati, non dico che vai a colpo sicuro, ma
Non so
riesci
se hai
a
notato
lavorare.
che ci sono dei caratteri, insomma, persone con caratteri differenti che ti danno dei feedback molto biased da un certo punto, in un verso o nell'altro.
Sì,
Cioè, quello che non è
certo.
mai stanco, però è in stallo sugli esercizi. Dice, no, ma io vorrei fare un'altra settimana, vorrei aumentare il volume. E i numeri dicono tutt'altro. E poi c'è il conservativo che, ma forse è il caso di fare scarico, poi vedi che sta migliorando i carichi in tutto il resto, e dici, guarda che se fatichi durante gli allenamenti... è normale, benvenuto nel bodybuilding, non puoi andare a allenarti e pensare di non dover spingere e faticare.
Esattamente.
Sembra, Matteo Picchi una volta, mi hanno riportato una citazione, diceva che se un carico è pesante vuol dire che è allenante, cioè se fai fatica a progredirci vuol dire che è allenante.
Esatto.
Perché molti confondono magari i progressi iniziali molto rapidi sulla performance sono semplicemente adattamenti neuromuscolari, stai imparando l'esercizio
Certo.
nuovo, stai diventando più efficiente nel farlo. E quando hai toccato l'aspetto delle fasi di scarico, mi hai detto, non so se tu hai, io per esempio ho un approccio tra il proattivo e il reattivo, nel senso che ho un'idea più o meno di quando capiterà in
Sì,
termini di settimane.
sì.
Però la settimana specifica non la so, a priori la decido quando mi inizio a avvicinare. Non so se tu hai un approccio diverso.
No, no, è esattamente così. Ti dico, io per farti una stima, i mesocicli dei clienti durano dalle 6 alle 10 settimane. Dipende anche da appunto quanto la persona tendenzialmente accumula fatica velocemente, come anche il suo, diciamo, background dal punto di vista extrapalestra, è un periodo particolarmente stressante. Quindi vado comunque ad analizzare tutta una serie di cose e interpolarli poi con i feedback e con la performance che mi dà. Però ti dico, statisticamente parlando, parliamo dalle 6 alle 10 settimane, oltre le quali inizio un po' a puzzare la cosa, nel senso che un conto è se volutamente abbiamo fatto diverse settimane a mantenimento in termini di parametri allenanti, però se ci sono comunque state delle comunque progressioni programmate nel corso del mesociclo, secondo me quando sfoci oltre le 10, cioè se hai fatto le cose fatte bene, ti sei allenato comunque con un RIR adeguato e hai anche progredito, secondo me dopo 10 settimane hai comunque accumulato
Abbastanza fatica.
abbastanza fatica, cioè iniziano a palesarsi tutta una serie di feedback un po' ostili. Quindi scaricare, diciamo che ci può stare. Poi anche lì io non sono dell'idea che uno deve scaricare quando arriva con la lingua per terra che lecca il pavimento, no? Sono dell'idea che, per esempio, ci sono diversi allenatori che fanno delle intra-deload weeks. Delle settimane di scarico nel corso del mesociclo, volutamente delle light weeks, cioè chi fa delle periodizzazioni in cui magari ha una settimana più leggera, una settimana più pesante, o addirittura ha delle sessioni settimanali dove va comunque a fare una periodizzazione ondulata in cui mette volutamente delle sedute anche di
Io
defaticamento.
per esempio lo faccio con chi fa dei lavori che ha magari delle giornate lavorative estremamente pesanti fisicamente. Allora, quella seduta magari metto i muscoli che non sono prioritari e faccio una seduta più bassa in volume ed effort.
Sì, esatto, anche lì sono comunque tutte strategie, secondo me, potenzialmente interessanti, quindi anche lì la durata del mesociclo può anche essere influenzata in base al tipo di periodizzazione che tu decidi di fare sulla persona, però ti dico, statisticamente 6-10 settimane.
Comunque, giuro che non ci siamo confrontati prima del podcast per metterci d'accordo e far vedere che siamo in linea sulle cose. È tutto fatto molto sul momento. Però pure la parte che tu dicevi sui DOMS, sul recupero, è una cosa che ho anche io. Io ho una tabella dove faccio indicare i DOMS, opzionale ovviamente, ci sono alcuni che non la compilano, però chiedo di farlo. E nel check-in, nel modulo check-in c'è scritto qua, come senti di recuperare, come senti di, ci sono muscoli che senti di non allenare in modo appropriato,
Esatto.
muscoli che senti che, su cui potresti fare qualcosa in più, esercizi che magari ti danno fastidio o che non senti bene. Quindi, che poi, piccolissima parentesi, credo che cioè, se qualcuno sta facendo e fa bene il proprio lavoro in questo campo, se uno prende le persone che fanno bene il proprio lavoro, è difficile trovare delle differenze enormi, abissali sulla base, sulle fondamenta di come uno struttura un servizio di coaching o altro. Poi se andiamo a vedere sulla minuzia, magari uno ha una preferenza su qualcosa
Sì.
rispetto ad altro, però è abbastanza normale che non trovi tutte queste differenze.
Esatto.
E volevo chiederti se, perché hai toccato il discorso del volume e dell'aumento del volume,
Sì.
che sì, ho ascoltato ovviamente pure io i podcast. Io tendo a essere un pochino più per l'idea di Helms e Brett Minor sul volume rispetto a quella di Sredel, nonostante l'ho provata in passato, a mio modo di vedere non con grossi successi. Però loro probabilmente su una cosa, per esempio, anche non sono d'accordo perché, ad esempio, Helms, se non sbaglio, dice che nell'arco di una carriera, quando uno diventa avanzato, diciamo, ha necessità di maggior volume per poter indurre la stessa quantità di stimolo che aveva precedentemente. Dall'altra parte c'è chi dice, all'avanzamento della carriera uno è in grado di creare delle contrazioni muscolari migliori qualitativamente. Riesce a direzionare la tensione, il carico esterno, creando una tensione interna sul muscolo target, meglio di un principiante o di un intermedio, e quindi in realtà se la può scampare con meno volume, perché in realtà quel volume che sta facendo è di maggior qualità in media.
Sì.
Tu che idea hai su questo?
Dobbiamo secondo me fare una distinzione fra volume inteso come volume per poter migliorare o volume per poter comunque dare uno stimolo, non so, o di mantenimento o minimo volume effettivo. Nel senso che con il passare della propria carriera, più l'atleta è avanzato, più il volume di mantenimento si alza. Però quello per progredire è sempre più vicino paradossalmente a quello di mantenimento, quindi la forbice che intercorre tra le due si stringe. Ora, secondo me i ragionamenti sulla carta possono essere esatti entrambi, anche se dicono cose diverse, nel senso che è vero che l'atleta avanzato ha una capacità di esprimere effort attraverso comunque verosimilmente anche l'utilizzo di resistenze più elevate, che comporta il fatto che comunque riesce a rendere delle serie un pochino più disruptive a livello omeostatico e quindi fondamentalmente riesce anche a creare dalla singola serie, dalla singola ripetizione, uno stimolo più grande per la crescita muscolare rispetto magari a una persona che è sul lato ancora intermedio o addirittura novizio, non ne parliamo nemmeno. E quindi da questo punto di vista, se noi andiamo a parificare un lavoro fatto, non so, da un atleta avanzato, da un atleta intermedio, sicuramente a parità anche di serie allenanti, l'atleta avanzato, anche perché comunque sposta carichi maggiori, ma anche proprio a livello di abilità coordinative, di tecnica, di mantenimento della tecnica, riesce sicuramente a generare uno stimolo più produttivo. È anche vero che però la richiesta di progredire è molto più alta. Quindi Quindi è vero questa cosa, però bisogna vedere sulla singola persona, dal momento che è un atleta avanzato, di quanto effettivamente ha bisogno per portarsi a casa anche un minimo di progresso. Dall'altra parte abbiamo un altro problema, che è quello dell'accumulo di fatica, perché un atleta avanzato che riesce comunque a generare degli stimoli molto più impattanti anche da un punto di vista sistemico, ha comunque un accumulo di fatica più elevato rispetto all'intermedio, che invece non li genera così, diciamo, distruttivi gli stimoli allenanti. Quindi lì è un casino, cioè con l'avanzato per farlo migliorare ancora è un gran casino, a parte che i tempi sono lunghi e poi devi essere veramente bravo tu a capire quanto poterti spingere in là, quanto conviene in base al rapporto che c'è fra fondamentalmente i livelli di fitness fatica. Quindi io come la penso? Io in generale penso che non è vero il fatto che tu più avanzi, più hai bisogno di volume in termini quantitativi, perché il volume non è una roba che segue una cosa lineare. Cioè io sono novizio, oggi mi servono 10 poi sono intermedio 20, poi sono avanzato 30, ti faccio un esempio, no? Non è che funziona proprio così, e poi soprattutto non funziona così per ogni distretto muscolare, perché quando noi parliamo di volume, dovremmo anche parlare di volume per singolo distretto muscolare, perché tu magari puoi avere un massimo volume recuperabile da atleta avanzato su, per esempio, il gran pettorale di 20 serie a settimana. E viceversa, un volume sui quadricipiti di 15, perché magari sono un distretto più sfortunato, sono un distretto più tendenzialmente con un rapporto più sfavorevole a livello di fibre muscolari, e quindi anche quelle, diciamo, soggettività andrebbero appurate e analizzate. Quindi quando parliamo di volume, secondo me è sempre molto generico, dovremmo specificare il fatto di che ogni comunque distretto muscolare può avere un proprio volume. Però sì, insomma, diciamo che ho un po' aggirato la tua domanda, non ti ho dato una risposta sì o no, come la penso, però sono quelle cose che non è facile dare delle risposte assolutistiche. Cioè, a me dispiace ascoltare video di gente che dice l'atleta avanzato deve fare così perché è giusto così, perché l'altro modo è sbagliato, o quelli che dicono il contrario, perché chiaramente dopo si ha molta confusione anche da parte degli utenti che ascoltano i video. Quindi io dico che l'atleta avanzato ha comunque diversi gradi di soggettività, cioè tu magari sei un atleta avanzato come me, e però tu hai una richiesta magari di volume molto diversa da quella che ho io per discorsi genetici, per discorsi strutturali, quindi non possiamo anche lì ragionare in termini assolutistici. Io mi sentirei di dire che comunque l'atleta avanzato non necessariamente ha bisogno di un volume chissà quanto più alto in termini quantitativi, anzi, alle volte per alcuni distretti muscolari potrebbe avere necessità di fare meno serie, ma perché non riuscirebbe più a recuperare da quelle serie, perché comunque riesce a generare uno stimolo molto più impattante con il passare del tempo, e questo io l'ho provato anche sulla mia pelle. Dopo voglio caricare un post su Instagram, che è un breve check che ho fatto qualche giorno fa, e io effettivamente mi rendo conto che quando ero ancora più sul lato intermedio, non che adesso sono avanzatissimo, no, però vabbè, magari io sono sempre stato abbastanza costante con gli allenamenti, ho programmato, quindi sono quasi 10 anni che mi alleno, posso dire di essere già quasi forse più sul lato late intermediate, non mi reputo magari ancora un avanzatissimo, però late intermediate, diciamo così. E rispetto anche solamente a 2 anni fa, io facevo 2 anni fa, facevo più serie in termini quantitativi. Ora mi rendo conto che dopo tre, già quattro serie di un esercizio, se comunque le faccio, e le faccio a RIR comunque tendenzialmente basso, non ci sta altro. Cioè, non ci sta del lavoro extra.
Parli
Io
per quel gruppo
già.
muscolare o per il singolo esercizio,
Per il
magari nei
singolo
singoli workout?
esercizio. Per il singolo esercizio, io ti parlo che adesso viaggio comunque a sessioni che non hanno più di 20 serie a sessione, e per distretto muscolare sto tra le 12 e le 18, ma massimo.
Questo
Ma
settimanali però, per
settimanale.
specificare,
Sì,
ok.
settimanale. Mentre una volta magari se vado a pigliarmi anche delle programmazioni vecchie mie, viaggiavo anche sulle 22-25 serie per distretto. E facevo anche delle sessioni a 30 serie. Però io lì lo vedo molto come un più passa il tempo, meno volume e spazzatura fai.
Sì, e quindi quella serie extra che ti facevi di mezzo riscaldamento non serve più. E, tu hai detto, parlavi del fatto che ovviamente una persona, magari alcuni lo conoscono come MRV, insomma, ha una capacità di
Sì.
recupero, e quindi abbiamo un volume minimo alto, un volume, adattabile leggermente più alto, in cui uno magari è lo sweet spot per ottenere il meglio, e poco dopo però c'è un massimo volume recuperabile. Secondo te, perché io, diciamo, il volume è un discorso su cui io diciamo ho, non voglio dire bias perché non credo che sia una sorta di bias, però credo che sia importante l'effort e
Certo.
meno il volume di quanto viene enfatizzato in questo periodo storico, quantomeno, ovviamente per i libri di Israele e tutto il resto. Però è una delle cose cui ogni tanto mi pongo delle domande, ma è realmente così o forse dovrei sperimentare qualcosa di diverso, dovrei o potrebbe non essere così la risposta? E secondo te ha senso, per esempio, su una persona che dice un avanzato, un intermedio, che dice io non riesco a fare di più, però forse ho bisogno di fare di più per poter migliorare. E uno si trova con le spalle al muro perché non posso aumentare di più il volume perché il mio recupero è limitato e non posso fare di più perché anche se mi servirebbe. Ha senso, secondo te, dire ok, attraverso una fase in cui lavoro sulla capacità di lavoro, che è effettivamente una lavoro capacity, una qualità effettiva che si può migliorare. Abbasso un pochino l'effort, tanto a mantenimento surplus calorico, comunque non peggioro, anche se aumento un po' il RIR, magari. Aumento il volume, miglioro la mia capacità di sopportare lavoro, per poi transitare in una fase in cui rialzo di nuovo l'effort, abbasso leggermente il volume, ma è comunque più di quello che facevo in precedenza. È una cosa che secondo te logicamente può avere un senso.
Logicamente sì, logicamente sì, però ti dico, Marco, questo è un discorso abbastanza simile al faccio mesocicli più improntati sui carichi, sull'aumento dell'intensità di carichi, in modo che poi quando vado a toccare determinate intensità di carico, queste intensità di carico me le riesco, se sono bravo, a mantenere anche in rep range un pochino più alti. Quindi fai la fase di, passami il termine molto ignorante, ma per capirci anche per gli ascoltatori, di forza, in modo che questa forza possa avere poi un transfert sull'ipertrofia. Dipende. Nel senso che può funzionare come quando tu vai a riscalare il volume, aumentare l'effort, torni quasi punto a capo. Però io credo anche che sull'atleta avanzato, se non provi queste strategie, anche un pochino di fino, o comunque mi verrebbe anche da dire dei blocchi di specializzazione sui singoli distretti muscolari, cioè se rimani con un programma molto standard fatto di progressioni, come magari quando facevi quando era sul lato intermedio. È un po' dura perché alla fine sei veramente avanzato, bene o male i parametri li ha saturati. Cioè non è che ti puoi aspettare chissà quanto progresso in termini di carico, così come di serie che può fondamentalmente, insomma, può fare, può svolgere e recuperare da queste ultime, che comunque il discorso dell'effort lo devi sempre mantenere, sappiamo comunque in quella fascia che va dal RIR 3 al cedimento, per intenderci, e quindi diciamo che più l'atleta è avanzato, più veramente il margine di manovra in termini di progressione diventa molto molto basso. Poi so anche di coach, di allenatori che se la giocano molto anche arrivati a quel punto lì con la rotazione degli schemi motori, con tecniche di intensità piuttosto che aumento delle serie, fare lavori sulle major reps, fare lavori sul BFR, però diciamo che io credo che una cosa come quella che hai detto tu può avere senso e può portarti a casa anche solamente un 1% in più rispetto a prima, che comunque è già qualcosa, piuttosto che nulla. Quindi vale la pena provarci, ecco, diciamo così.
Perché a volte penso un po' che a lavorare agli estremi si finisce per rimanere un po' chiusi in una spirale in cui uno non va in nessuna direzione. Mi viene in mente chi magari lavora costantemente a basso volume,
Sì.
perché per esempio come a me magari mi piace fare sessioni più brevi ma con maggior effort e di conseguenza, cioè, e quindi di conseguenza tengo più alto l'effort. E uno a quel punto però non esplora mai altre direzioni, nel senso una direzione in cui magari c'è un pochino più volume e un effort leggermente più basso. Così come chi è abituato a fare tanto volume, soprattutto chi viene per esempio da split in monofrequenza, che è abituato a fare 12-15 serie per un gruppo muscolare in una singola seduta, si trova
Sì.
costantemente a lavorare ad alto volume, dice sì, ma non sento di avere più lo stesso stimolo, non vedo più lo stesso, devo aggiungere volume. E quindi uno non va mai nella direzione opposta in quella a cui tendenzialmente preferisce muoversi. Era più visto in quell'ottica,
No, no,
il discorso.
sì, assolutamente, sono d'accordo, ripeto che comunque sull'atleta, poi anche lì c'è avanzato e avanzatissimo, cioè anche lì ci sono magari delle piccole distinzioni da fare, cioè quello che è appena passato, diciamo, al lato avanzato, magari ancora un po' più di progresso rispetto a quello che veramente magari è arrivato molto, 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 molto vicino al proprio potenziale genetico da atleta natural. A quel punto, o passa al lato enhanced, o bene o male si accontenta di quello che ha fatto fino a quel momento. E a quel punto lì, se è un agonista, può anche decidere verosimilmente di gareggiare tutti gli anni. Se non è un agonista, può decidere di bene o male mantenersi con una composizione corporea che più la grada, ecco.
Sembra Alberto Nunes si sta prendendo un'off-season lunghissima, ed è uno che comunque di gare alle spalle
Sì,
ne ha in
Madonna.
abbondanza.
Sì. Sì, poi anche quel discorso lì dell'off-season, chiaramente se vuoi strappare anche qualcosina in più, giustamente la devi, insomma, l'off-season la devi far durare molto, molto di più. Però anche lì io non è che sono scettico, però. Non, cioè, io non credo che tu possa
Compensare a
forzare chissà quanto di più rispetto a quella che la tua genetica ti offre. Ecco, io la vedo così.
C'è un ceiling in qualche modo. Che...
Sì,
A questo punto,
assolutamente.
l'ultima cosa che vorrei chiederti, visto che l'hai toccato come argomento,
Sì.
sono le da che intensità, se, come e perché le utilizzi?
Allora, io le utilizzo solitamente o all'ultima o nelle ultime settimane di un mesociclo, quando comunque ho già attuato un iter di progressione abbastanza in una qualche maniera rilevante, impattante, e quindi piuttosto che andare a maggiorare ulteriormente le serie allenanti o i carichi, preferisco magari mettere quella finezza che è la tecnica di intensità, che comunque consente magari alla persona di avere un pochino più di volume, però in percentuali molto molto minori rispetto ad aggiungere una serie, per intenderci. Utilizzo primariamente i rest pause. Utilizzo primariamente i rest pause, soprattutto su esercizi non composti. Quindi parliamo comunque magari di esercizi o multiarticolari che però sono meno tassanti da un punto di vista coordinativo, oppure su esercizi semplicemente accessori complementari, e solitamente vado a inserire al termine delle serie allenanti un rest pause per poi far arrivare la persona nuovamente a cedimento. Bene o male, sì, altre robe tipo drop set ne uso molto pochi, delle due usi downset. Però non sono una tecnica di intensità. La maggior parte comunque dei programmi li faccio con dei strength set. E per quanto riguarda altre tecniche di intensità, ti dirò poca roba.
Io li uso pure per chi ha veramente poco tempo per allenarsi, non so se ti è mai capitato, però
Sì.
proprio a livello di efficienza dell'allenamento.
Sì, no, sì. Sì, no, mi è capitato, per esempio, anche io ricordo che usavo i Myo Reps quando facevo gli squat bulgari e avevo un carico abbastanza ridotto, nel senso che dovevo arrivare a cedimento, superare le 20 rep. A quel punto lì io non stavo a recuperare 2 minuti, 2 minuti e mezzo, mantenevo comunque la soglia di reclutamento abbastanza elevata e facevo dei Myo Reps in modo da magari fare 4-5 cedimenti dopo ero devastato, però probabilmente ero molto meno devastato dal punto di vista mentale rispetto se avessi recuperato ad ogni serie e dovevo ritornare tutte le volte oltre le 20 ripetizioni, ecco, per
E tendi
intenderci.
per esempio a toglierli in alcune fasi dell'allenamento, perché prima, per esempio, per la fase di sintesi, per esempio, se stai in cut, tendi a toglierle.
Sì, io ragiono il cut in maniera molto, molto semplice, nel senso che per me il cut deve essere visto come una fase in cui tu verosimilmente stai in un volume di mantenimento, non in un volume. Poi vabbè, questa è l'idea, chiaramente non starai mai precisamente nel volume di mantenimento, che è poi sempre un range, no? Perché non parliamo di valori singoli, assoluti, parliamo sempre di un range. Però io in un cut modulo, diciamo, il volume più che altro in base a quanto la persona è scesa a livello di BF, come sono gli stressor, i feedback che mi dà, però verosimilmente io in cut lo abbasso il volume. Io sento molti che dicono in cut devi continuare a progredire, devi fare il volume come quando eri in ipercalorica, addirittura alcuni dicono di più perché hai comunque un catabolismo indotto dal deficit energetico più alto, quindi con lo stimolo devi cercare di compensarlo quanto più possibile. Purtroppo si scordano di un altro fattore che è la fatica accumulata, che è molto più rapida quando sei in deficit energetico, quindi le tue capacità recuperative sono molto più basse. Quindi sicuramente ecco, tutte quelle tecniche di intensità, Myo Reps, non le utilizzo. Verosimilmente in cut ragiono più su un volume abbastanza non basso, ma medio basso, mi assesto bene o male lì, cercando comunque di insomma, soddisfare sempre un certo grado di effort in tutte le serie svolte.
Io faccio una cosa molto simile, forse sulle tecniche intensità, quello che faccio di diverso è che, a parte che io non sempre le chiamo tecniche intensità, perché a volte sono per me delle tecniche di volume, cioè piuttosto che
Sì.
mettere tre serie, metto
Hai
due serie più un
ragione.
rest pause, per esempio,
Certo.
e molte volte ho un approccio forse un po' ortodosso alle tecniche, perché a volte faccio fare dei recuperi più ampi prima della tecnica intensità, la uso effettivamente per aggiungere volume, del tipo
Sì.
30 secondi e poi un rest pause, che per esempio su una serie a ripetizioni alte mi serve solo per non allontanarmi troppo dal cedimento e tirar fuori comunque una serie che è relativamente breve.
Sì.
Quindi sulle programmazioni in cui ne metto di più li metto su questo, ma tendenzialmente li uso nell'ultimo esercizio della seduta per quel gruppo muscolare, in modo tale che non mi impatta il resto, e soprattutto sugli esercizi di isolamento. Quando li uso su multiarticolari è per una questione di praticità, per esempio su una pressa posso mettere due serie più un drop set, ma dico, prenditi
Certo.
tutto il tempo necessario, il tempo che scali i pesi, recuperi un pochino fiato e poi mi fai una serie di ripetizioni più alte, piuttosto che mettere una terza serie di ripetizioni più alte.
D'accordo. D'accordo.
Eppure io le inserisco dopo. Io generalmente dopo un paio di settimane, la terza settimana, le inserisco sempre in quest'ottica qui. Dunque non le inserisco come. E poi va sempre valutato il recupero, però generalmente è un drop set o un rest pause su un esercizio, quindi comunque in modo abbastanza moderato.
Molto
Io direi che
bene.
abbiamo, insomma, toccato diversi argomenti. Probabilmente come ti avevo annunciato ti avevo preannunciato che sicuramente andavamo più sul lungo, che tendo a far parlare
No,
molto
vabbè,
e a
ma guarda, io
chiedere
starei a parlare tutto il giorno, però chiaramente non possiamo fare dei podcast di 4 ore, quindi.
li perdiamo tutti dopo mezz'ora, non ci
Esatto.
ascolta più nessuno.
Già mezz'ora è buono, ti
Sì,
dico,
sì.
già mezz'ora è buono. Cioè, io credo che poi non so se questo qua lo splitterà in due o farei in
Vediamo, non so
un
quanto è
unico
uscito
episodio,
fuori.
però diciamo che se c'è qualche eroe che è arrivato fino a questo punto, grazie, lo apprezziamo.
E, senti, in chiusura, diciamo, chi volesse lavorare con te, dove può trovarti? Non è difficile trovare Niccolò sul web, però se vuoi dare, diciamo, qualche altro indirizzo dove possono
Sì.
trovarti su Instagram, siti, altre
Allora,
cose.
io lavorativamente parlando uso la mail che è nicktheone94@hotmail.it, poi magari
Metto tutto in
la lascio in
didascalia.
descrizione. E a livello di social sono non troppo attivo, però sono abbastanza, diciamo, sono più attivo su Instagram, ormai Facebook è una
Storia.
desolazione, e quindi mi trovate su Instagram @nick_liani94. Ah, non
Tagliami
c'è il
questo, tranquillo.
94, c'è
Vabbè. Intanto
nick_liani, non c'è il
metto
94.
tutto in
Quindi
didascalia.
va bene, e buona. Poi, se volete trovarmi, trovate anche sul Project Invictus, ho, insomma, qualche articolo che ho fatto lì sul sito, quindi basta che
Podcast.
scrivete nome e cognome. Ah, giustamente, canale podcast, mi stavo scordando, gravissimo. Canale podcast che lo trovate sotto il nome di Invictus Podcast su YouTube e sulle principali piattaforme di podcasting come Spotify, Apple Podcast e Anchor.
Poi tanto metto tutto quanto ben organizzato in didascalia, quindi
Yes, io ti ringrazio per, insomma, l'invito, è
grazie a
stato
te.
sicuramente un grande piacere, io ti stimo molto, quindi ti ho chiamato prima io nel mio podcast e insomma mi fa piacere di aver ricevuto poi successivamente l'invito sul tuo, quindi grazie mille e insomma in caso i feedback siano positivi, i contenuti siano stati insomma appaganti per gli ascoltatori, possiamo sicuramente
Replicare.
registrarne altri in futuro, io sono più che disponibile.
Volentieri. Va bene, grazie a tutti, i coraggiosi che sono arrivati fino a questo momento e ci sentiamo alla prossima, che sarà probabilmente fra pochi giorni perché devo intervistare un altro nostro amico in comune che abbiamo, il buon
Va
Roberto.
bene,
A
va bene.
presto, ciao a tutti.
A presto.